abbiamo detto che dedichiamo l'ultimo spicchio della trasmissione agli Stati Uniti.
Anche perché domani si vota,
domani,
no?
È il gran giorno, domani c'è l'election day, si va a votare per cambiare, speriamo, il presidente degli Stati Uniti. E noi ne parliamo con un amico che vive a New York da tanti anni, che è Francesco Fadda, che è con noi al telefono. Buongiorno Francesco Fadda.
Buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, cagliaritano, trasferito a New York dal...
dal 2001.
Un bel po' di anni. Allora, Francesco si occupa di, tra l'altro, di cultura, di eventi, di organizzazioni di eventi, quindi di cose che ci...
che ci riguardano da vicino.
Particolarmente.
Esatto.
Ecco, com'è nata questa sua decisione di trasferirsi a New York?
Ma è nata 20 anni fa, sono tanti, quindi insomma ci sono vari, stati vari passaggi, però avevo il desiderio di scoprire la città. Era una città che mi aveva affascinato quando l'avevo visitata la prima volta da adolescente, e così ho trovato l'occasione giusta.
Ha trovato lo spiraglio e ci si è infilato, così come
mi
spesso
sono infilato e sono partito, sì, decisamente.
Ed è una scelta ovviamente che non rimpiange di aver fatto, insomma, di aver lasciato l'Italia per andare a vivere in questa bellissima città.
No, assolutamente no. Devo dire che 20 anni sono passati molto in fretta, non mi sembra neanche che veramente che siano così tanti, anche perché la vita in New York è una vita veramente talmente frenetica che non si ha tempo di fermarsi a riflettere. Quindi forse adesso questa parentesi è così, in questo momento.
E difatti lì volevo arrivare, questa città dei sogni, questa città delle opportunità, questo luogo mitico che attraverso il cinema, la musica, tutti abbiamo immaginato come il luogo dove si possono realizzare.
Più che immaginato, ormai lo conosciamo anche bene.
Sì, lo conosciamo anche bene, certo. Però improvvisamente New York, e direi in generale l'America, da quando è esplosa questa cosa del coronavirus, è diventata anche il luogo dove la pandemia si è sviluppata nella maniera forse più drammatica in assoluto, sicuramente in termini numerici, ma anche in termini di impatto sociale.
Certamente ha fatto venire fuori molte molte lacune,
le contraddizioni del sistema americano.
Esattamente. New York, chiaramente, essendo una grande metropoli, ne ha risentito molto, perché queste contraddizioni le conoscevamo, in realtà si vedevano, si sapevano, però quando la città si è fermata, chi la mattina non è potuto andare a lavorare, la sera non poteva più quasi pagarsi l'affitto della casa, quindi insomma, ecco.
Senza contare che le contraddizioni del sistema americano sono molto visibili anche proprio all'interno della sanità, che è uno dei grandi problemi, mi sembra di capire, no? del sistema sociale americano. Cioè, chi non ha mezzi e disponibilità non ha una garanzia di poter essere assistito a pieno negli Stati Uniti.
È chiaro che in una realtà come quella di New York, ma anche in molte altre realtà degli Stati Uniti, comunque c'è un obbligo di assistenza. Poi
sì,
evidentemente
di base.
Chi può pagare paga, chi non può pagare diventa carico dello Stato, come succede per esempio a New York. Il problema però è a monte, cioè chi non ha la possibilità di avere un'assicurazione medica e quindi andare a fare medicina preventiva, avere un medico di famiglia, diciamo, per curare magari dei sintomi che inizialmente sono molto blandi, queste persone si riversano poi in massa sugli ospedali e sui pronti soccorsi, quando probabilmente è anche troppo tardi per la loro salute, comunque andando a intasare in maniera così un po' inopportuna un sistema sanitario che già è in difficoltà. Quindi il fatto di non avere una copertura sanitaria è molto grave, perché la gente non fa nessuna prevenzione. Ecco. Quindi ci si arriva anche in un momento dove la pandemia colpisce con tantissime persone che avevano già delle condizioni di debolezza pregresse, che hanno fatto sì che la malattia colpisse in certe zone veramente tantissimo.
Vedi, la medicina di base, ne parlavamo prima in trasmissione a proposito delle nostre USCA che non sono mai decollate, è sempre il grande problema, è sempre il problema che fa la differenza tra un sistema che funziona e un sistema che non funziona, perché le eccellenze, i grandi ospedali ci sono un po' dappertutto. Il problema è se noi riusciamo a non farcela arrivare la gente negli ospedali. Francesco, per il tuo lavoro tu ti occupi spesso ovviamente anche di portare delle cose, di fare da ponte, diciamo, tra la Sardegna e New York e gli Stati Uniti, e quindi conosci molto bene anche la comunità dei sardi che vivono a New York, per esempio, giusto?
Sì, giusto, io la conosco bene, sono anche esiste un circolo nell'area di New York che si chiama Circolo Chardana, di cui tra le altre cose sono il vicepresidente, che si occupa di tenere i contatti con la comunità dei sardi sul territorio e di portare delle iniziative, insomma, di fare da come dire, tramite per le iniziative che dalla Sardegna vanno all'estero, in particolare negli Stati Uniti. Poi noi ci mettiamo anche del nostro, cercando di organizzare iniziative che in qualche maniera 3-4 volte all'anno possano riunire la comunità,
risvegliare il senso di appartenenza e di identità. Ecco,
che tipo di comunità c'è sarda a New York? Quanti sono? Insomma, vi vedete? Che tipo di attività fate?
Ma allora la comunità è molto variegata e poi soprattutto è sparsa su un territorio abbastanza vasto come quello dell'area metropolitana di New York. I soci di Chardana sono circa 140, la comunità è ovviamente, insomma, i sardi a New York sono sicuramente di più di 140, non li abbiamo ancora tutti come soci, però ci sono professionisti, ci sono professori universitari, ci sono ricercatori, ci sono ristoratori. Ci sono musicisti, insomma è molto variegata, come poi forse tutte le comunità, però ovviamente essendo pochi ed essendo in qualche maniera isolani a Manhattan, almeno io, ci teniamo, insomma, a stare in contatto e così a ricordare la Sardegna e a promuoverla sul territorio americano attraverso piccole iniziative che però passano appunto dalla musica, dalla ristorazione, dal cibo, dalla lingua, e questo cerchiamo di fare.
Ecco, parliamo di elezioni americane, come si sta vivendo questo momento del possibile ricambio
alla Casa Bianca?
Com'è l'umore della città e l'umore della comunità dei sardi a New York?
È un momento di grande tensione, evidentemente. New York è comunque l'area metropolitana di New York, è a connotazione potente democratica, quindi c'è ovviamente una grande speranza che questa volta il candidato democratico, l'ex vicepresidente Biden, ce la faccia, e questo è un sentimento, insomma, che probabilmente anche accomuna molti della comunità. Sicuramente le tensioni ci sono state manifestazioni, ci sono state manifestazioni proprio contro questa politica così separatrice da parte dell'attuale presidente Trump.
Sì.
In qualche modo New York vorrebbe tornare a una politica un po' meno urlata, a una politica meno divisiva di quella che è stata fatta negli ultimi 4 anni.
Certo.
Certo, ci sono, quindi questo è il sentimento di New York in generale. Ci sono ovviamente, come sappiamo bene, come è stato più volte detto anche in Italia, delle realtà diverse negli Stati Uniti.
Molto diverse,
che la pensano in maniera diversa, quindi si giocherà come al solito sui 4-5 stati, i cosiddetti swing state, dove la possibilità che vinca l'uno o l'altro sono ancora molto 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 vicine.
Sì, anche se questa volta, diciamo, a rendere la partita ancora più incerta anche in quegli stati in bilico è il fattore Covid, perché comunque il fattore Covid, anche laddove Trump gode di consensi, di una teorica maggioranza di consensi, ha incrinato un po' questa
non c'è dubbio. Certo, questa il grande punto interrogativo anche di queste realtà rimane proprio il Covid ha effettivamente fermato gli Stati Uniti, paralizzato l'economia in molti settori e in molti stati. Il presidente Trump ha cercato di dire: ma non esiste, il Covid non esiste, si va avanti, si riapre tutto, però poi purtroppo il numero dei contagi c'è, il numero delle vittime c'è, e quindi è anche un discorso che a questo punto diventa anche molto difficile da sostenere concretamente.
Ecco, certamente resta il fatto che credo quasi 90 milioni di americani hanno già votato attraverso la posta, hanno votato a distanza, quindi senza andare domani al seggio, quindi questo dato in sé già così alto numericamente fa pensare che ci sia stata, diciamo, una forte affluenza dell'elettorato più motivato a votare, che in questo momento è sicuramente quello che vuole cambiare le cose.
Però sentivo ieri in televisione previsione che molto probabilmente, diciamo così, l'esito di questa competizione elettorale non arriverà prima di venerdì, perché appunto ci sono tantissimi voti, lo spoglio di questi voti arrivati per posta
sarà, lungo.
Sarà molto lungo.
Tra l'altro Trump ha già anche preannunciato in qualche modo che questa cosa sarà oggetto di ricorsi e di, insomma, di polemiche post voto.
Sì, è il grande timore che per la prima volta nella storia delle elezioni presidenziali americane non si sappia il giorno dopo chi è il presidente. È evidente, ci sono due aspetti. Uno è quello appunto dei voti postali che stanno arrivando e che chiaramente saranno contati probabilmente in ritardo rispetto a domani sera, ora americana. L'altra questione, che però è parimenti importante, è quella dei voti che sono stati finora fatti dagli elettori in anticipo rispetto alla data del 3 novembre, cosa che è consentita negli Stati Uniti e che quindi vengono tenuti per il momento in un'urna, e anche quelli dovranno essere aperti domani sera. Anche in questo caso ci sono delle polemiche, perché probabilmente il numero degli scrutatori non sarà abbastanza importante affinché queste schede vengano contate, perché in molti stati si vota ancora con il sistema della punzonatura, non vengano contati per domani sera. È il grande dilemma in questo caso. Oltretutto Trump, il presidente Trump ha appena nominato un altro giudice della Corte Suprema, diciamo di area conservatrice, Amy Coney Barrett, che potrebbe far pendere la bilancia di un eventuale ricorso alla Corte Costituzionale di Trump sul risultato delle elezioni a favore, proprio a suo favore.
Ecco, vedi, era quello che mi sfuggiva. Perché che necessità ha questo?
Ecco spiegato.
Nominare subito questo nuovo giudice costituzionale. Eccolo qua, vedi, Francesco ce l'ha spiegato in maniera perfetta.
Siamo messi bene.
Ieri però abbiamo visto sia Biden particolarmente grintoso, l'ho visto più grintoso che in altre circostanze, come se l'avvicinarsi della scadenza lo abbia in qualche modo tonificato, forse anche i suoi esperti di comunicazione gli hanno detto tirati su, perché insomma non ti si può vedere con quest'aria.
Io ho visto un Barack Obama molto attivo.
Barack Obama ieri ha fatto un tiro da tre punti
dall'angolo, dire,
una
ragazzi.
Cosa pazzesca, cioè veramente quando io penso che avevamo, perché lo sentivo anche un po' il mio presidente Barack Obama, c'era a capo degli Stati Uniti una persona così, dico mamma mia,
non si può votare di nuovo,
se ne è fatta di strada indietro in questi anni,
non si può rivotare, vabbè, Francesco. Che dicono molti che
sì, ma diciamo che oggi come oggi chiaramente la presidenza Trump, questi primi quattro anni sono ormai,
e speriamo ultimi,
sì, insomma gli americani lo conoscono. Quattro anni fa era effettivamente un personaggio che sicuramente era già al limite, sicuramente per i suoi atteggiamenti, per quello che diceva, ma gli americani non lo conoscevano veramente direttamente, l'avevano visto in televisione, era un uomo di spettacolo, insomma in maniera molto superficiale forse molti si sono detti ma perché come insomma non votiamo più un politico, votiamo l'imprenditore, l'uomo di successo. Adesso le sue politiche si conoscono, per cui insomma la decisione verrà presa non solamente come una decisione di protesta, ma anche probabilmente con cognizione di causa rispetto all'attuale presidente.
Sì, e speriamo che molti di quelli che magari per il puro desiderio di cambiare qualche cosa hanno votato per Trump quattro anni fa, nel frattempo ci abbiano un po' ripensato, si sono fatti un'idea del personaggio, di quello che realmente è.
Soprattutto speriamo che lui accetti sta sconfitta laddove dovesse arrivare, perché poi i problemi sono quelli che dicevamo prima.
Diciamo che se è netta dovrà accettarla.
Sì, non ci dovranno essere problemi.
Se è netta sì, se ci sono appunto degli stati in bilico, ecco lì si potrebbe subito innestare un meccanismo di denuncia, di protesta, di attesa e quindi di riconto dei voti, che può portare veramente alle lunghe la determinazione del risultato elettorale, che chiaramente deleterio, non è mai successo negli Stati Uniti, neanche in tempo di guerra, della seconda guerra mondiale, una cosa del genere. Gli Stati Uniti hanno sempre votato e sempre fatto una transizione dei poteri da un presidente all'altro senza che ci fossero particolari tensioni, anche se la campagna elettorale era stata molto dura. Questa volta si preannunciano invece delle contestazioni che potrebbero fare un grande danno alla società americana, già provata da oltre sei mesi di Covid, come tutte le altre società, ma insomma in particolare quelle americane, in particolare quelle aree
urbane.
Certo, il presidente Trump è forte.
Certo. Ringraziamo Francesco Fadda, che torneremo a sentire proprio nel corso anche della fase post elettorale, sì, per interpretare un po' l'esito del voto. A presto, in bocca al lupo, grazie.
Grazie,
grazie, grazie.
Ciao,
buona giornata.
Grazie.